Qualcuno deve pagare per questo, qualcuno deve soffrire perché io sto soffrendo. Poi chiaramente ci saranno persone che tenderanno più a fare pagare gli altri e quindi per paura, abbiamo detto, aggrediranno o faranno altri tipi di comportamenti in qualche modo punitivi per gli altri. Ci saranno persone che in qualche modo invece aggrediranno se stesse, ci saranno persone che elaboreranno in maniera diversa la paura perché è un sentimento che non ispira, che non porta all'amore, che non porta alla libertà vera. Tanto è vero che se ieri facevamo un'osservazione, se ci facciamo caso, gran parte dei nostri comportamenti sono legati alla paura. Molte cose di quelle che facciamo le facciamo per paura che, per paura di conseguenze, di ripercussioni. E infatti la parola di Dio poi in maniera molto forte ci farà capire che nella paura c'è ancora una difficoltà a capire l'amore perfetto, perché l'amore perfetto, la comprensione di un amore che non chiede, e oggi ne parleremo un poco quando sottolineeremo le terapie, scopriremo che la terapia più forte per la paura e per tutte le elaborazioni della paura che sono nell'essere umano, la terapia più grande è quella di chi ci ha creato, quindi conosce bene come vincere il nostro male, ma non con un altro male. Noi tante volte pensiamo che chiodo scaccia chiodo, non so se anche da voi si usa questo detto. In realtà tante volte noi passiamo da una paura all'altra, ma non sarà la paura a cambiare profondamente il nostro intimo, ma come vedremo meglio questa sera, lungo questa breve riflessione che mi appresto a fare, vedremo che solamente la percezione, la comprensione di un amore, di qualcuno che ci ama, non se o perché, quindi non ci ama condizionatamente, ma solamente la scoperta di un amore con la A maiuscola può diventare un principio di guarigione, intanto può diventare un principio di identificazione, perché tante volte sapete perché noi nascondiamo persino a noi stessi le nostre paure, le nostre emozioni, i nostri sentimenti negativi, perché abbiamo paura di scoprirci negativi, abbiamo paura di scoprire dei mostri dentro di noi. E ieri infatti dicevamo che una delle caratteristiche presenti, anzi forse non lo abbiamo detto, lo ricordo, nelle persone che struttureranno dei meccanismi depressivi è il fatto di essere sinceri con se stessi, cioè di volere capire la verità delle cose. E tante volte penso che vi sarete resi conto che conoscere la verità non è molto piacevole. Conoscere la verità di quello che pensano gli altri su di te non è stato in certi momenti esaltante, ma conoscere anche la verità dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni, delle nostre miserie, di certe aree della nostra vita che non avremmo mai pensato potessero essere dentro di noi, anche questa verità ci fa male. C'era una canzone di Caterina Caselli che diceva: la verità ti fa male, lo sai. Questo si vede che c'ho qualche anno. Ma conoscere la verità, guardare con sincerità, spesso ci mette in una situazione in cui abbiamo difficoltà a prenderci in giro. Io so che tante volte sarebbe la cosa più facile quella di prendersi in giro, scegliere un copione, convincersi di essere un certo tipo di persona, ma poi tante volte ci sono delle verità che vengono fuori, che rompono questa immagine ideale, e allora scopriamo un dolore grande nel momento in cui questa verità magari mostra qualcuno che pensavamo ci amasse invece che non ci ama, o mostra noi stessi in una veste completamente diversa da quella in cui pensavamo di trovarci. E quindi dicevo, la verità, la conoscenza maggiore, chi non si ferma all'apparenza è più predisposto a dover soffrire. Ecco perché purtroppo oggi si sceglie la superficialità e tante persone invidiano quelle che, come si suol dire, l'acqua li bagna e il vento li asciuga. Molti invidiano questo tipo di personalità perché è una personalità che sfugge al problema, è una personalità che evade, è una personalità che difficilmente entrerà in un meccanismo depressivo. E invece, paradossalmente, come diciamo ieri, una breve sintesi così per andare poi verso l'aspetto della terapia, proprio quelli più sinceri con se stessi, proprio quelli che studiano più profondamente le cose, proprio quelli, abbiamo detto ieri, più rigidi con se stessi, più perfezionisti, proprio quelli con una moralità del dover essere, dicevamo ancora ieri, io debbo farcela, io non posso mollare, io devo essere, proprio quelli con standard etico-morali più elevati, per cui, come a dire, c'è una tendenza a cercare di avere comportamenti ancora più perfetti, più eticamente irreprensibili degli altri, sono le persone che a un certo punto della loro vita rischiano di fare una valutazione, un bilancio fallimentare e dire io non sono riuscito ad essere quello che avrei voluto, io mi sono deluso. E vi ho detto che la depressione più grave, infatti, origina quando la crisi riguarda l'immagine di se stessi. Non quindi quando ci ha deluso un lavoro, non quando ci ha deluso anche una moglie o un marito, questo è grave, già è una sofferenza notevole, ma quando siamo stati delusi da noi stessi, perché le aspettative che avevamo da noi stessi erano elevate. Quindi ancora questo ci fa capire come nei fattori predisponenti alla depressione ci sono delle qualità, ma ci sono delle qualità che purtroppo poi si vogliono appoggiare semplicemente alle risorse umane. E quindi quando noi vogliamo raggiungere degli obiettivi buoni, degli obiettivi perfetti, degli obiettivi santi, degli obiettivi armonici, ma senza capire chi è la sorgente dell'armonia, io credo che siamo molto più predisposti degli altri a soffrire di varie patologie psichiche. Ricordate quello che ho detto la prima volta: disagio psichico uguale tentativo di cacciare il male da se stessi senza riuscirci, anzi finendo per cadere in una trappola maggiore. E quindi capite bene che in questo senso siamo in un mondo dove realmente la depressione, dicevo, quasi rappresenta una tappa obbligata, un momento in cui di fronte ai test della vita, di fronte agli esami, che non sono purtroppo solo quelli che si fanno a scuola. Io mi ricordo quando andavo a scuola, per me era un trauma estremo dover superare un esame. E quando finalmente ho fatto l'ultimo esame, che non era quello della laurea, ma era quello della specializzazione in psichiatria, ho detto, ah, finalmente non faccio più esami. Ma quando mai? Gli esami veri sono quelli che sono venuti dopo, nella mia vita, nei confronti con le relazioni con gli altri, nei confronti con le dinamiche di gruppo. Lì realmente ho dovuto scoprire che gli esami erano ancora più difficili di quelli semplicemente in cui dovevi rispondere dopo aver studiato una materia a un professore che cercava di capire se l'avevi studiata. E certamente gli esami, i test, le prove della vita, tante volte sono una sorta di situazione che mette in evidenza la fragilità dell'essere umano. Tante volte sento centinaia di persone che dicono, ah, se non ci fosse stato questo problema sarei sereno e tranquillo, ah, se non ci fosse questo, ah, ieri diciamo quelli sposati, ah, se non mi fossi mai sposato, e qualcuno dice, ah, se avessi una moglie. Ecco, ognuno immagina delle situazioni ideali e pensa che una circostanza, un'altra, gli farà superare quello che è l'esame. Ma io vi dico una cosa, la vita sicuramente non è qualcosa di facile. Credo che se siete qui questa sera è perché vi siete resi conto di questo, perché sennò saremmo tutti a, non lo so, dietro uno spettacolo così che ci distrae, a cantare giulini. Ma io credo che se abbiamo in questo momento bisogno di capirci di più su questo malessere, è perché abbiamo scoperto che la vita non è così semplice, e realmente la vita è una sorta di purgatorio, permettetemi questa esperienza, questa definizione, che non riguarda purtroppo quello che sarà un futuro X, ma riguarda proprio un test di purificazione, riguarda una prova da carico che ogni persona subisce nel momento in cui entra in relazione con gli altri, nel momento in cui decide di vivere e trova degli ostacoli di vario genere. E beati quelli però che capiscono che gli ostacoli esterni in realtà non sono il problema, ma sono la situazione che porta fuori il problema che abbiamo dentro. Che sarebbe troppo bello dire: eliminiamo l'ostacolo, leviamo il problema, leviamo. Sarebbe troppo bello pensare che questo automaticamente ci guarisce da ogni disturbo psichico, ma io vi do una brutta notizia, che il più alto tasso di suicidi spesso è proprio nelle nazioni più evolute dal punto di vista sociale, dove ti danno persino la pensione senza che hai mai lavorato, o dove ti danno un indennizzo anche se sei disoccupato, dove in realtà la società si prende cura in maniera totale. Ora, non stiamo dicendo che è una cosa sbagliata una società del genere, in paesi come Paesi Bassi, Norvegia, Danimarca, eccetera, eccetera, ma paesi dove, se poi andiamo a vedere, c'è un tasso di suicidio che è molto maggiore, quindi che non significa che il benessere sociale, il benessere economico automaticamente guarisce il disagio psichico delle persone. Non so se è chiaro questa definizione. Quindi ci fa capire che i nemici peggiori non sono le circostanze esterne, ma sono le nostre reazioni, sono le nostre emozioni, sono il modo con cui noi affrontiamo poi questi nemici, sono poi la modalità con cui ci difendiamo da queste cose, che in realtà non è una modalità vera e che spesso ci porta a una crisi. Ma ricordate, ieri abbiamo un attimo visto che la sofferenza, la crisi, è un preludio per alcuni di equilibri nuovi. E infatti io ho visto tante persone che nella sofferenza, nella crisi, nella malattia psichica hanno poi trovato degli equilibri più veri. E penso tante volte che la sofferenza diventa un mezzo, un modo per farci comprendere che nella nostra fragilità umana abbiamo bisogno di riferimenti più grandi che solamente i nostri uomini politici, o solamente non so chi, il nostro idolo musicale o il nostro attore preferito. Questi riferimenti non sono sufficienti per darci sicurezza, per darci serenità. E io ho visto tantissime persone nel mio studio di psichiatra, di psicoterapeuta, arrivare con una crisi enorme, come ho fatto l'esempio ieri di quella donna, e proprio lì incontrare l'amore del Padre, l'amore di Dio, che è l'unico che riesce ad accoglierci, dicevo poco fa, come siamo, e quindi a iniziare un processo di guarigione. Ma andiamo per gradi. Parlando questa sera di terapia, ricordate, il primo giorno avevamo accennato quel modo con cui Paolo voleva liberare dalla preoccupazione, dall'ansia. Ricordate cosa vi ho detto? Chi ha moglie sia come se non l'avesse. Spero che qualcuno non ha frainteso questa affermazione, si è liberato della moglie. Ci ha visto anche l'apostolo Paolo, ha detto di, che comunque vale anche per il marito, chi ha marito sia come se non l'avesse, che non significa mio marito può sbattere, tipo dire quello che vuole per me come se non ce l'ho, no. Ma significa di stare attenti ai legami troppo forti, di stare attenti a idolizzare a mettere sul trono della nostra vita un rapporto, per quanto legittimo, come quello dell'amore tra un uomo e una donna, tra una donna e un uomo, o, peggio ancora, di mettere al centro della nostra vita il rapporto con un lavoro che diventa il nostro Dio, con una macchina che diventa il nostro Dio, con un computer, con tante cose che vi sembrerà strano, ma oggi ci sono tante cose che diventano indispensabili per le persone, anche cose stupide. Parlate con varie persone e vi dicono: mi potete levare tutto, ma questo no. Tante volte può essere semplicemente un fatto alimentare: mi potete levare tutto, ma la mia pasta alla carbonara, mi potete levare tutto, ma non mi interessa anche se c'è il colesterolo, ma la mia salsiccia. Possono essere anche cose stupide, ma con le quali stabiliamo un legame tale al punto che cose stupide che in se stesse non sono niente possono diventare quasi un idolo, possono diventare Dio della nostra vita. Naturalmente è chiaro che poi in misura diversa questi dei, cioè queste cose alle quali diamo un significato, un valore esagerato, potranno diventare più o meno distruttive. Ecco, certamente se l'eroina diventa il mio Dio, capite bene che questo causerà molti più problemi che se, non lo so, il telegiornale diventa il mio Dio, o, cioè nel senso che non posso stare, poi io veramente conosco tante persone che non possono vedere i telegiornali perché chiaramente poi si impressionano così tanto di tutto quello che succede, ma ci sono anche le persone che non possono vivere se non hanno sentito l'ultimo telegiornale, entrano in una crisi tremenda, hanno bisogno di sapere l'ultimo disastro che è avvenuto, dico, ognuno ha le sue dipendenze. Ma dicevo, questo modo ci fa capire due tipi fondamentali in cui la terapia del disagio psichico può avvenire. Un tipo è quello che in qualche modo deve dare linguaggio alle emozioni. Detti in termini semplici, deve sfogare. Spesso ho sentito usare questa parola. Dice: questa è una persona che non sfoga. Che quindi praticamente tutto il disagio lo incorpora e poi diventa colite, gastrite e tante altre cose, quindi non sfoga, sembra un buon incassatore, sembra uno che fa buon viso a cattivo gioco tranquillamente, dice no, io non c'è problema, intanto internamente rimugina, si cuoce, eccetera, eccetera, e poi cominciano i vari disagi. E una prima terapia con varie manifestazioni è quella di dare un linguaggio alle emozioni. Mi viene in mente il brano, che può essere molto esemplificativo, della Bibbia, in cui l'Apostolo Paolo usa il verbo imperativo e dice: incavolatevi, o arrabbiatevi se preferite, ma non peccate, e poi spiega: sulla vostra ira, sulla vostra espressione di rabbia, di incavolamento, non tramonti il sole e non fate posto al diavolo. Questo suggerimento ha a che fare con un aspetto della terapia del disagio psichico, perché se abbiamo detto che il disagio psichico ha a che fare con un male interno, con una rabbia interna, con una tensione interna, con un conflitto interno del quale non siamo consapevoli, ma che semplicemente inghiottiamo, che semplicemente nascondiamo persino a noi stessi, capirete bene quanto diventa importante per alcuni tipi di persone in particolare riuscire a dare un linguaggio alle proprie emozioni. Ma è un'emozione brutta, qualcuno potrà dire, però sembra strano, ma nella Bibbia un primo suggerimento per una guarigione progressiva è quello di esprimere il disagio. Ecco, tante volte, sapete, uno dei grandi problemi delle persone poi che hanno una ricerca religiosa, una ricerca di perfezione, una ricerca e uno scrupolo, è quello di essere estremisti. E questo, se per certi versi è una cosa buona, porta tante persone a pensare che esiste semplicemente il bianco e il nero, e non perché sono juventini, no? Esiste l'estremo, e quindi non si comprende che anche nel processo di guarigione, in questo caso psichica, c'è una progressività, c'è una gradualità. Noi tante volte vorremmo passare direttamente dal disagio alla certezza assoluta, dall'ansia alla sicurezza, e sapete, quando questo avviene si chiama delirio. E tante persone, non comprendendo che la guarigione dell'ansia, della paura, dell'incertezza, che è una caratteristica dell'essere umano, è progressiva, sì, può essere, quando uno fa un'esperienza con Dio, ci può essere quel eureka che disse una volta Archimede: ho trovato, come dire, ho trovato la sorgente. Ma guai a pensare che istantaneamente, quando abbiamo trovato la sorgente, di colpo possiamo diventare perfetti, perché questo poi si chiamerà delirio, cioè uno acquista delle certezze assolute, apparenti, senza invece avere cambiato niente del suo stato mentale. Cioè, mi spiego meglio, io credo che avrete sicuramente avuto l'esperienza di incontrare delle persone che si convertono a dei gruppi molto settari, potremmo citarne tanti, mi viene in mente i testimoni di Geova, penso che anche qui siano molto agguerriti e accaniti, eppure persone che di colpo magari vivevano una vita distrutta, una vita depressa, una vita depravata, una vita di qualunque genere, ma non sicuramente equilibrata, facendo proprio questo sistema assoluto, questo sistema, direi in certi modi, anche se si ispira a una Bibbia, ma di lavaggio di cervello, apparentemente diventano perfetti, dei soldatini, ma così perfetti che se uno cerca di parlare non c'è più l'uomo che ti risponde una specie di chiave biblica, tra l'altro un poco pure distorta, dove tu cerchi di parlare con la persona ma la persona non c'è più, è come se ha fatto proprio quel concetto, ha fatto proprio quella ideologia, ha accettato un lavaggio di cervello che apparentemente lo ha tranquillizzato, una sorta di droga mentale che sembra da quel momento non ha più nessun problema. Ma voi pensate che questo significa che sono cambiate le emozioni, che le paure sono veramente state superate, che è venuta una pace vera, un amore vero? Purtroppo non è così. Quindi ci sono dei sistemi che agiscono in una maniera molto forte, ma come semplicemente anestetici, come semplicemente equilibri che cercano di determinare un risultato, ma in qualche modo semplicemente coprono il malessere, lo trasformano in un sistema molto rigido. Ecco, ma lasciamo perdere questo perché il discorso ci porterebbe in altre considerazioni. Ma ricordiamoci semplicemente di questo fatto, che uno dei modi per realmente guarire è dare, dicevo, un linguaggio alle proprie emozioni, cioè adiratevi e non peccate. Come dire, il fallimento, il danno maggiore non è nell'arrabbiarsi, ma è proprio nel fare finta di non arrabbiarsi, ma in realtà innescare un meccanismo di ruminazione, se volete, o di rimuginazione, che in qualche modo è come una dinamo negativa che fa cuocere internamente e che in qualche modo crea un posto al male. La scrittura dice al diavolo, e spesso per portare una persona a un processo di guarigione mentale, la prima cosa che bisogna riuscire a fare e farle portare fuori dalla soffitta, tutto quel ben di Dio, o dovrebbe dire male del diavolo, che è stato nascosto nel proprio inconscio perché la persona apparentemente non si arrabbiava mai, sorrideva sempre, e intanto tutta la protesta, tutta la rabbia, tutta la ribellione, tutto il risentimento, dove se ne andavano? Se ne andavano in un luogo della nostra personalità, del quale magari non si era coscienti, e piano piano tutta questa tensione ignorata poi determinava dei disturbi di vario tipo, dei disturbi d'ansia, abbiamo detto, dei disturbi depressivi, dei disturbi psicosomatici, dei disturbi di vario genere, proprio perché altro che un sole era tramontato sulla loro ira, ma due soli, tre soli, un anno, due anni, 10 anni. Ho visto tante volte nel mio studio persone che sono arrivate là e a un certo punto, senza che nessuno dicesse niente, hanno confessato delle cose incredibili che avevano vissuto e che avevano dimenticato, ma che erano sorgente del loro malessere. Forse erano violenze che avevano subito da bambini, violenze sessuali, e che avevano cancellato completamente. Poi erano diventati disturbi d'ansia, erano diventati depressione. Alla base c'erano dei traumi profondi cancellati, archiviati. Oppure persone che avevano compiuto degli aborti e che a un certo punto è come se realmente venisse fuori il ricordo, e lì poi, nel momento in cui questa situazione veniva espressa, iniziava un processo di guarigione. Questo ci fa capire un altro aspetto importante della guarigione. Lo abbiamo accennato ieri, ma ci ritorniamo perché questi principi ci fanno riflettere. Cioè, un principio fondamentale che ci permette di esprimere il male, cioè di diventarne consapevoli senza spaventarsi di perdere l'approvazione degli altri, perché la maggioranza delle persone, perché cercano sempre di stare belle, impettite, precise, perché dice: non devo fare vedere chi sono veramente non lo voglio vedere neanche io, ma tutt'al più lo potrà vedere mia moglie, lo vedrà mio marito. Infatti tante volte sono persone che quando sono fuori sono in un modo, poi arrivano a casa, urla, cose incredibili, piatti che volano, poi escono fuori, diventano con una faccia angelica, e tante volte siamo tutti così un poco. Perché esprimiamo le parti più cattive con le persone che ci amano? Ci avete riflettuto? Perché lì non ci dobbiamo conquistare l'approvazione, lì ci sentiamo già accolti e quindi non abbiamo problemi. E spesso purtroppo le mogli o i mariti sono quelli che si beccano la parte peggiore del partner. È così. Allora capite, in questo processo di guarigione che comporta un dare, un linguaggio, abbiamo bisogno, come dicevamo ieri, di scoprire un papà. Certo, è bello se questo può essere un papà reale, un papà fisico, un pastore, un riferimento, ma sicuramente un papà nel senso spirituale, un padre, un Dio, come dicevo ieri, che ci ama così come siamo. Scoprire questo finalmente può fare venire fuori dalla nostra vita quella rabbia, quel risentimento, quelle emozioni che abbiamo nascosto persino a noi stessi, perché pensavamo che nel momento in cui ci saremmo ribellati, nel momento in cui avremmo detto no, io non ci sto, avremmo perso l'amore, non solo delle persone accanto a noi, ma l'amore di Dio. Quindi può sembrare strano, ma un processo di guarigione da alcuni disturbi d'ansia passa, e soprattutto dai disturbi psicosomatici, gastriti, coliti, passa da una fase in cui finalmente la persona dà diritto di residenza ai suoi escrementi psicologici, permettetemi questa battuta, come a dire, anziché di pensare che il marcio è sempre fuori, il cattivo è sempre l'altro, comincia finalmente ad accogliere di poter avere delle parti della propria mente che non sono perfette. Comincia a dare un linguaggio anche alle parti non piacevoli e quindi comincia, ecco, tante volte mi viene in mente di fare un corso per insegnare ad arrabbiarsi. Dice, ma come? Certamente quelli che non esprimono, perché poi ci sono quelli che sono arrivati poi a questo grado e non è che è capolinea, è un passaggio, perché poi quando finalmente sei arrivato ad arrabbiarti e allora poi c'è il passaggio successivo, però ci sono quelle persone che vorrebbero superare senza viverlo questo parte del arrabbiarsi, come a dire, direttamente vorrebbero diventare delle persone con una calma all'inglese, come si suol dire, senza passare attraverso la fase dell'arrabbiamento. Quindi questo ci fa capire che una prima fase è trovarsi in una situazione dove non ci sentiamo giudicati, e questo purtroppo è una situazione difficile, solamente forse Dio o chi capisce l'amore di Dio può relazionarsi con noi senza subito, ah, come? C'è questo pensiero incredibile, ah, come? Se invece cominciamo a incontrare l'amore di Dio, o incontriamo delle persone capaci di accoglierci così come siamo, e allora riusciremo a dare un linguaggio alle nostre emozioni e scopriremo magari che non abbiamo perdonato nostro padre o nostra madre per qualcosa che ci hanno secondo noi fatto, o scopriremo tante altre cose della nostra vita che ci hanno segnato, noi abbiamo fatto finta di niente, ma in realtà fanno parte di emozioni ferite, di ricordi traumatici, di qualche cosa che ci brucia dentro e che poi si trasforma in un disturbo d'ansia, in un disturbo ossessivo compulsivo, in un disturbo d'attacco di panico, in tutto quello che abbiamo detto, in un meccanismo che poi può portarci alla depressione. Quindi uno degli aspetti del principio di guarigione, ed è importante che lo comprendiamo questa sera, è quello di sentirsi liberi di esprimere, di portare fuori queste cariche esplosive. Infatti una delle funzioni che spesso mi sono trovato a svolgere nella vita delle persone può essere assimilata alla funzione di un artificiere. Cosa fa l'artificiere? Chiaramente va a vedere queste cariche, queste bombe inesplose, e le fa detonare, naturalmente, in una situazione protetta, fa allontanare gli altri, crea una situazione particolare, però devono essere fatte detonare queste cariche nella nostra vita, perché se qualcuno continua a dirci devi inghiottire, devi subire, devi sopportare, e lo devi fare nel nome di Dio pure, questo significa violenza nel nome di Dio, significa abuso nel nome di Dio, significa costringere a inghiottire il rospo nel nome di Dio, ma dicevo poco fa non con la forza di Dio, e quindi significa fare un danno maggiore nelle persone. E io ho visto centinaia di persone essere violentate, essere costrette ad essere più sante di quello che erano nel nome di Dio, e quindi in qualche modo persone, come dicevo ieri, che hanno peggiorato i loro disturbi d'ansia proprio nel nome di Dio. Questo è un argomento serio, è un argomento su cui dovremmo riflettere, perché capite bene che dietro questo tipo di cura in cui si reprime ancora di più e peggio ancora si dice che questo deve avvenire nel nome di Dio, è come se dovessimo cambiare quel versetto che abbiamo appena letto di Paolo agli Efesini, credo che sia, e dire non arrabbiarti assolutamente, non devi fiatare, non devi dire niente, non devi protestare, devi obbedire in silenzio. Non mi interessa se poi passeranno soli, rimugginerai, ti avrà luce alla gastrite, la colite, se si farà un posto al diavolo nella tua vita. L'importante è che non ti arrabbi, l'importante è che sei un soldato, l'importante è che non piangi, l'importante è che non esprimi le tue emozioni, l'importante è che ti stai zitto nel nome di Dio. Sapete che danno questo riesce a fare nella vita di una persona sensibile? E ci sono purtroppo molti abusi spirituali, e questo vi devo dire che in qualche modo è poi la trappola più perversa, perché le persone vengono distrutte, ma guarda un poco, nel nome di Dio. Ed è il non plus ultra per il demonio, quello di distruggere le persone nel nome di Dio, perché chiaramente poi una persona dice: ma allora Dio mi vuoi morto? Ritorniamo a un altro sistema. Questo è un sistema in cui, in un clima di grazia, dicevo, in un clima di accettazione, in un clima dove realmente non ci ergiamo come giudici, allora le persone si esprimeranno nei loro problemi più veri. Tu puoi fare un test. Se sei una persona a cui vengono a raccontare delle cose altri, con cui gli amici, le amiche si aprono con semplicità e con sincerità, senza paura, vuol dire che sei una persona misericordiosa. Ma se nessuno ti racconta mai niente, ti dice sempre sto bene, sto bene, sto bene, vuol dire probabilmente che sei una persona che induce paura all'altro, e quindi l'altro non si aprirebbe mai con te, perché penserebbe di essere giudicato. Questo è un piccolo test che vi può servire per capire il livello di misericordia che avete. Se invece c'è una persona, siete persone in cui vengono a contare tutti i guai, tutti i problemi, tutti i litigi con le mogli, con i mariti, vuol dire veramente che avete questo cuore capace di ascoltare. Questo già è importante, perché oggi, come non mai, le persone hanno bisogno di essere soltanto all'inizio ascoltate. Purtroppo no, non c'è più nessuno che vuole ascoltare, anche se esistono i centri di ascolto, però perché nessuno vuole ascoltare i problemi degli altri, cioè, c'è già così i tuoi, figurati, ti ascolto pure quelli tuoi, mi bastano i miei. Ma ascoltare, mettere in un clima una persona che vive un disagio psichico, permette a questa persona di cominciare a tirare fuori il suo problema. Dall'altra parte, insieme quindi a cure, ad approcci terapeutici che aiutino prima a portare fuori il dolore, la sofferenza, il conflitto, ci sono dei sistemi che all'inizio danno una sorta di anestesia, ma è ancora una volta un processo, è una fase di transizione. Vengo e mi spiego. In Proverbi troviamo un versetto che ancora una volta deve essere interpretato con attenzione, perché sennò potrebbe essere frainteso, dove è scritto, se lo volete leggere, credo che sia in Proverbi 31, verso 5-6, è scritto di dare del vino. Qual è la marca buona di vino qua calabrese?
Cirò.
Di dare una bella quantità di Cirò a tutti quelli che hanno l'animo amareggiato, affinché bevano e dimentichino le loro miserie e i loro travagli. Ma dici, ma come, la Bibbia dà questo rimedio? Sì, e ora capiamo perché. Questo è un verso con cui parecchi anni fa Dio mi ha un attimo parlato. In che senso? Perché io, come psichiatra cristiano, ero molto restio all'uso di psicofarmaci, perché pensavo, no, bisogna che subito la persona deve trovare, è come se io dicessi bisogna che uno subito, quando è bambino, deve arrivare all'università e già sapere fare tutte cose. Ecco, era ancora una volta frutto dell'estremismo con cui mi era stato trasmesso il cristianesimo, e quindi io mi creavo questo scrupolo, dicevo non è giusto, perché questo non è il bene più grande. Però Dio mi ha insegnato che tante volte prima del bene più grande c'è il male minore, e quindi mi ha fatto capire che nell'approccio alla problematica degli altri, quindi anche alla tua, perché tante volte dice l'approccio alla problematica degli altri, però i primi a doverci trattare bene siamo noi, perché dicevo che poco fa che tante volte siamo troppo rigidi con noi stessi, ci trattiamo con la frusta anziché di volerci bene, di amarci con l'amore di Dio. Questa progressività cosa significa? Significa che queste tre dimensioni della sofferenza umana che ho citato e che cita in Proverbi, che sono miserie, e non sta parlando delle miserie nel senso mancanza di soldi, ma miserie nel senso di scoprire, come dicevo poco fa, in ognuno di noi delle cose deprecabili. Dici, mamma mia, ma così schifo faccio? No, di più. Mamma mia, ma io non potevo aspettarmi mai di poter pensare queste cose, perché tante volte ci siamo fatti un'immagine come di persone angeliche che non credono di poter vivere delle spinte, delle tendenze che sono magari quelle che abbiamo giudicato negli altri. Quante volte ti è successo di dire, questa persona, assurdo, fare così, e poi magari dopo ti sei trovato a pensare o a fare la stessa cosa? Mamma mia! E allora miserie, la percezione di miserie, la percezione di aree ancora distruttive nella nostra vita, poi l'altra parola che usa è amarezze, e io sono sicuro che voi non siete stati mai amareggiati, vero? No! Amarezze! Cose che avete bevuto e poi alla fine è rimasto l'amaro, ma che amaro, un retrogusto, sembravano belle ma poi hanno creato veramente delle amarezze, dei dolori, delle sofferenze incredibili. E terza parola che usa la scrittura è travagli, che può essere tradotta anche come conflitti. Immagino che voi non siete stati mai in conflitto, no? Nel senso dice, faccio di così, io faccio così, lascio, me ne vado, resto, faccio questo, faccio quello, resisto, me ne vado. Tante volte le tensioni più grandi nella nostra vita non sono legate all'errore, ma sono legate alla difficoltà di scelta, al fatto che ci troviamo sempre tra almeno due fuochi, due possibilità almeno, poi ci sono quelle che si trovano in 3, 4, 5, quindi la cosa diventa più complessa, e quindi siamo sempre lì a dire prendere o lasciare, fare o non fare, e questo genera una tensione, un conflitto estremo. Capite bene come queste tre dimensioni nella vita dell'uomo possano condurre a un disagio psichico. Possano condurre a disturbi d'ansia, non posso dirvi come tutto questo collegamento avviene, ma ci potete arrivare così anche comprendendolo. E stranamente la scrittura dice che la soluzione per queste tre tipologie di precursori dell'ansia, di situazioni in cui poi probabilmente nel momento in cui non vengono affrontate si creerà un disturbo psichico, in una fase è quello di coprirle, anestesia. Se andate a capire poi la struttura dell'alcol, in realtà è un mezzo antidepressivo, infatti inibisce dei centri inibenti nella nostra mente, per cui in qualche modo disinibisce, agisce come qualcosa che ci fa dimenticare il problema. Dice, perché bevi? Per dimenticare che cosa? Me lo sono dimenticato. Agisce come qualcosa che stende un velo, copre ogni cosa e apparentemente, allora dico, lì è citato l'alcol, ma tante situazioni possono essere usate come anestesia di quello che è il nostro dolore. Tante situazioni possono essere usate, dicevo oggi all'inizio della riflessione, possono essere usate come copertura, come qualche cosa che poi dice, ah, basta, ora mi vado a seguire la 300.000esima puntata dell'ultima telenovella e così non penso più niente. Molte cose possono essere usate come un effetto anestetico. Oh, ora finalmente mi vado a vedere il medico in famiglia e così finalmente sorrido un poco per i problemi degli altri e non penso più ai miei problemi. Cose legittime, non devono essere cose chissà che cosa, ma che hanno sicuramente un effetto importante e che sono da usare. Tante persone sono così serie, così super, anche spirituali, che pensano di non avere bisogno anche della stupidità. Abbiamo bisogno in certi momenti di fare cose stupide, dico, non fate cose stupide gravi, fate cose stupide leggere, perché no, abbiamo bisogno di anestetici, però tutto questo in un progetto in cui, se leggete il versetto prima di quello che ho citato, dice che non si addice ai re né ai principi bere vino, liquori, perché poi, avendo in qualche modo disconosciuto o non avendo compreso il senso della legge, possano calpestare il diritto dei deboli. Allora lì, questo ci porta a una riflessione che credo che sarà l'ultima, perché quanto abbiamo fatto, Pino? 45, allora è l'ultima riflessione, capite? Purtroppo queste cose sono interessanti, ci dobbiamo comprenderle meglio, quindi un poco, piuttosto che farvi una disamina di tanti dati medici, preferisco che riflettiamo insieme su queste cose. Non si addice al re bere del vino. E qualcuno dice, vabbè, io non sono re, non sono principe, quindi posso continuare con tutte le mie anestesie. L'essere re, l'essere principe ha a che fare con un processo di responsabilizzazione. Ma che parola brutta! Nessuno vuole essere più responsabile oggi. Sempre l'altro sbaglia, io non sono nessuno è responsabile. Almeno quando capisce cosa significa responsabilità. Quando si pensa che essere responsabile significa dominare o comandare gli altri, io voglio essere responsabile, no? Quando si capisce che invece essere responsabile significa pagare più degli altri, sacrificarsi di più, allora la responsabilità non la vuole più nessuno. Siamo chiamati in un processo in cui abbiamo bisogno di diventare responsabili. E capite bene, non solo responsabili di noi stessi, ma responsabili anche nella relazione. Evidentemente quando uno poi intraprende una relazione, quando uno ha un ruolo, quando uno va verso una maturità e sviluppa relazioni, quello che tu vivi non solo può fare male a te, ma può fare molto male a chi si aspetta qualcosa di buono da te. Quando entriamo nella responsabilità poi di mamme, di papà, di datori di lavoro, di eccetera, potremmo dire qualunque tipo di responsabilità, significa che lì dove stiamo poi andando verso una responsabilità, le terapie anestetiche, che possono quindi comportare il classico ansiolitico, che possono comportare il classico antidepressivo, e oggi vi do una notizia abbastanza allarmante, perché leggendo le statistiche, ieri si parlava delle statistiche delle persone depresse, in realtà automaticamente voi vedete che sono le statistiche della somministrazione di antidepressivi, perché ormai l'antidepressivo è un farmaco maneggiato non più soltanto dallo specialista, ma anche il medico di base direttamente, andate là, gli dite c'è un po' di qua, c'è una cosa così, non riesco a dormire bene, cioè questa è una depressione latente, subito, antidepressivo, tacchete. Quindi qualcuno dice no, io preferisco l'alcol. Questo significa che le terapie anestetiche hanno un valore, ma non sono il progetto reale di guarigione. Perché? Perché se no, quando poi noi abbiamo delle responsabilità, siamo re in questo senso, responsabili, quello che dentro di noi non è guarito, ma è solamente anestetizzato. Se viviamo enormi risentimenti, se viviamo enormi frustrazioni, se viviamo enormi paure, se viviamo enormi tensioni di qualunque genere, anche se sono anestetizzate da qualche cosa, vengono trasmesse e alla fine possono calpestare, possono fare male proprio ai più deboli, i quali ricevono l'influenza di quello che dentro di noi magari noi non lo vediamo più perché è anestetizzato, ma si trasmette. E allora lì comprendiamo come diventa importante una cura più profonda, un potere realmente aprire le soffitte, aprire le cantine, aprire tutto quello che c'è nel nostro cuore e cominciare a scoprire una guarigione più profonda, che come vi ho accennato in questi giorni, può venire semplicemente da chi ci conosce, da chi sa come funzioniamo e da chi non ci ha dato semplicemente la legge, cioè non ci ha detto semplicemente cos'è bene e cos'è male, perché sennò in questa maniera Dio diventerebbe causa pure dei nostri disturbi d'ansia, perché proprio perché vogliamo lottare tante volte contro il male e non ci riusciamo, viviamo l'ansia, viviamo la paura, viviamo tante altre cose. Ma se ci fermiamo solamente a un Dio che ci dice cos'è giusto e sbagliato, noi non comprenderemo il progetto per cui la legge è stata data, per cui la etica ha un valore, ma semplicemente se poi ci porta a scoprire la sorgente, cioè un modello che non viene da noi, ma che è dono di Dio. E voglio spendere le ultime parole in questo senso, ricordando proprio un po' quello che è stata la mia vita, quando attraverso tante tecniche, attraverso tante filosofie, attraverso tanti metodi, cercavo di controllare il male dentro di me, attraverso, facevo meditazione trascendentale, che parola, in realtà è cercare di riciclare il male, cercare di metterci un velo sopra per fare finta che era bene, tentativo di cambiarmi con le mie forze, ma tutto questo mi ricacciava sempre di più nella depressione, ho sofferto anch'io di depressione, nella rabbia, nell'amarezza, nella solitudine, fino a che non ho scoperto, come dicevamo questa sera, un Dio che mi accoglieva così com'ero. Fino a che non ho scoperto qualcuno che voleva vincere il mio male con il suo bene. Fino a che non ho scoperto qualcuno che mi ha perdonato. Tante volte noi non ci perdoniamo di avere fatto certi sbagli. Io credo che anche tra di voi ci sono tanti che dicono, se questa cosa forse la facevo diversa, chissà, e se quest'altra cosa. E lì scoprire qualcuno che veramente crede in te. Dice, ma come, se non è importante credere in Dio? Sì, è importante credere in Dio, ma prima di tutto è importante scoprire che c'è un Dio che ti ha creato e che crede in te, e che crede che tu però hai bisogno di Lui. Questo è il piccolo particolare tante volte che noi trascuriamo, che Dio sa che per vivere un processo di guarigione vera, per vivere un rinnovamento della mente, abbiamo bisogno di trovare i suoi pezzi di ricambio, perché i nostri pezzi di ricambio non sono garantiti, non resistono alle scosse, ai test, ai traumi. E io vorrei concludere in questo momento con una breve preghiera.